non sapeva come esprimersi in materia che, diciamo, quasi confina con la mistica. Ma vorrei aggiungere una parola qui. Oggi, con il progresso della psicologia e degli studi della struttura dell'immaginazione, della struttura antropologica e psicologica dell'immaginazione, possiamo veramente chiamare questo esercizio ignaziano l'applicazione dei sensi dell'immaginazione, ma non nel senso di una mera fantasia sensibile, perché sappiamo oggi di questi studi psicologici profondi che l'immaginazione non è solo fantasia sensibile, ma ha tutta una dimensione spirituale. In questo senso, sensi spirituali, dove si esercita corpo e anima. L'immaginazione non è dalla parte puramente del sensibile, non è ancora il pensiero, ma ha una funzione mediatrice fra il sensibile e il pensiero. Dunque, dove si esercita corpo e anima. L'applicazione, sì, dei sensi dell'immaginazione, ma l'immaginazione presa integralmente, con questi studi che abbiamo. Dunque possiamo parlare a questo stadio profondo dell'interiorizzazione dell'applicazione dei sensi dell'immaginazione, ma inteso in questo senso profondo. Paralleli umani ed orientamenti pratici. Ci sono paralleli umani, esperienze umane, che possono aiutarci a comprendere a livello umano la portata e il significato dell'applicazione dei sensi. Ecco qualche mia esperienza personale, la condivido con voi con tutta semplicità fraterna. Una prima esperienza. Una volta sistemavo un cassetto del mio tavolo di ufficio, del mio tavolo da lavoro. Dall'esperienza sappiamo tutti come, specialmente quando abbiamo qualche compito amministrativo, si accumulano le cose con tanto disordine durante settimane e mesi, e poi quando c'è un po' di tempo libero ci mettiamo a sistemarlo tutto. Ebbene, sistemavo questo cassetto. E mentre facevo questo, trovai casualmente una fotografia della mia classe di compagni gesuiti con cui molti anni prima avevo avuto delle esperienze spirituali profondissime. Mi misi a guardare quella fotografia e di colpo, all'improvviso, mi sono portato fuori da me. Persi la nozione del tempo, tanto che quando ritornai in me erano passati 45 minuti, solo guardando la fotografia. Mi sono portato fuori da me. Cosa è o cosa era accaduto? Avevo rivissuto, lo so personalmente, è la mia esperienza personale, avevo rivissuto in quei 45 minuti come in un momento indivisibile, fuori da ogni conteggio di tempo, fuori da ogni limite di tempo, le ricchissime esperienze spirituali del passato, però non separatamente, non staccatamente, ma tutto insieme, come una totalità. Guardavo la fotografia le faccia dei miei compagni? Non dicevo, ah, qui è Tommaso, qui c'è Enrico, qui c'è Orlando. No, le faccia dei miei compagni, era, la fotografia era solo una occasione per portarmi fuori da me stesso a questo contatto con le esperienze ricchissime e profondissime che avevo avuto con questi compagni. La fotografia era solo un'occasione che diede l'avvio a rivivere profondamente e indivisibilmente le ricche esperienze del passato. Avevo fatto un'applicazione dei sensi, una presenza di totalità. Ecco, se posso usare una parola per riassumere tutto questo dell'applicazione dei sensi, è una semplice presenza, è una presenza di totalità, non di uno studio analitico, ma una presenza sintetica, uno sguardo sintetico che capta tutto insieme in un momento indivisibile. Un secondo esempio. Il nostro padre istruttore di terza probazione, ho fatto il mio terzo anno a Drongen in Belgio, ci raccontò un episodio della sua vita, una storia sua personale, che è molto a proposito. Lui, il padre istruttore, non ha fatto questa applicazione all'applicazione dei sensi, ma quando lo sentì io, ho fatto questo confronto con l'applicazione dei sensi. Ci raccontò il padre istruttore come il giorno della sua partenza per il noviziato disse il suo ultimo addio alla famiglia in casa, come abbracciò e baciò la mamma e i suoi fratelli, e come il suo padre l'accompagnò alla porta e poi al cancello della casetta dove abitavano. E come lì, al cancello, lui, il ragazzo, si congedò del padre abbracciandolo e se ne andò con i suoi compagni al noviziato. Ebbene, molti anni più tardi, lui, il padre istruttore, cioè, diventato missionario e superiore nel Congo e poi di ritorno in Belgio, passò lungo la stessa strada dove avevano la casetta della famiglia, solo che la famiglia non abitava più in quel luogo. Improvvisamente il suo sguardo si posò sul cancello della casetta. Si fermò in mezzo alla strada e di colpo rivisse profondamente tutta la scena dell'ultimo addio e del congedo della famiglia. Quando ritornò in sé, si rese conto che stava in mezzo alla strada, guardando il cancello durante quasi una mezza ora. Ma in mezzo alla strada, guardando il cancello. Aveva fatto un'applicazione dei sensi. Il cancello era l'occasione che diede avvio a rivivere profondissimamente tutta quell'esperienza. Ecco alcuni paralleli umani per capire il vero significato dell'applicazione dei sensi. Siccome questa maniera semplice e profonda di pregare quasi confina con la mistica, cioè la preghiera si fa una preghiera di semplice presenza. Siccome questa maniera semplice e profonda di preghiera quasi confina, dico confina, con la mistica, è un prezioso dono di Dio. Nella pratica, dunque, cosa si fa durante gli esercizi, a questo punto degli esercizi? Cosa deve fare l'esercitante? parlo di nuovo della mia esperienza di dirigere esercizi. Credo che si consiglia all'esercitante di cominciare l'esercizio disponendosi e chiedendo umilmente questa grazia, e poi di fare come una nuova ripetizione. Questo va nella linea della ripetizione davanti al mistero tutto insieme. Dunque, disporsi, chiedere la grazia, anche la grazia più alta. Non ci sono limiti al desiderio. San Ignazio consiglia di avere il desiderio aperto. E poi di fare come una nuova ripetizione davanti al mistero tutto insieme. Se Dio vuol dare questa grazia, l'esercitante deve essere disposto a riceverla. Altrimenti farà una nuova ripetizione, nel senso ignaziano. Si vede dunque fino a che punto San Ignazio guida l'esercitante. La contemplazione ignaziana, lo abbiamo detto ieri, è tale che rimane aperta alle grazie più elevate della preghiera semplice, anzi alle grazie mistiche, se Dio vuol portare l'esercitante pure a quel punto. Abbiamo detto ieri che per Santa Teresa di Avila, San Giovanni della Croce, la parola contemplazione generalmente significa la contemplazione infusa, la grazia mistica. Per Ignazio la parola è aperta, può cominciare molto semplicemente, ma può arrivare anche a queste cime, a questi apici, a questa sommità della preghiera. Finalmente, vorrei anche condividere con voi che sono persuaso che una sola goccia di una tale esperienza spirituale vale più per l'apostolato che non lunghi anni di studio intellettuale, cosa che non vuol dire che non dobbiamo studiare o prepararci intellettualmente, non voglio dire questo, no, ma dico che una sola goccia di questo tipo di esperienza spirituale vale più per l'apostolato che non lunghi anni di studio intellettuale. Perché dico questo? Credo che abbiamo esperienze nella nostra vita apostolica quando ci chiediamo perché abbiamo forse detto queste o quelle parole in una conferenza o una omelia o nella direzione spirituale, parole che non abbiamo preparato per la conferenza o l'omelia, parole comunque che hanno avuto, e lo notiamo, il frutto, l'effetto, hanno toccato i cuori. Avevo preparato la mia conferenza diligentemente, accuratamente, avevo studiato molto, e poi nella conferenza dico parole che non avevo preparato, e noto che queste parole hanno avuto l'effetto più profondo. Questo accade. Certamente nella mia esperienza è accaduto spesso. Non raramente, e questa è la mia esperienza personale, possiamo poi rincacciare quelle parole, quei consigli non preparati ad esperienze nostre profondissime di preghiera o di comunione con Dio nel passato. Non l'abbiamo preparato. Quando non le abbiamo preparato per dirle, il Signore ha precisamente preso queste parole dall'esperienza profondissima di comunione con Lui, e Lui solo ha fatto tutto, ha attuato. Era il Dio stesso attuando personalmente. Non è da ammirarsi che quelle parole, quei consigli avessero l'effetto di toccare i cuori. Vi assicuro, fratelli e sorelle, che questa è un'esperienza di umiltà davanti all'azione del Signore, perché solo il Signore agisce. In conclusione, si nota come nel decorso degli esercizi la preghiera si va facendo sempre più semplice. Classicamente l'evoluzione della preghiera si fa, la preghiera si svolge, per usare i termini della teologia spirituale, secondo gli stadi successivi della preghiera discorsiva, poi la preghiera affettiva, poi la preghiera affettiva semplificata e finalmente, alla soglia della mistica, la preghiera detta di semplicità o di presenza o di semplice sguardo. Ce ne sono tante parole. La preghiera de simple regard, di semplice sguardo, la preghiera di presenza, la preghiera di semplicità, la preghiera di quiete, di tranquillità. La preghiera si chiama discorsiva quando predomina il lavoro della ragione o della facoltà discorsiva. Ho detto predomina perché non è preghiera se non arriva al cuore in alcun modo. Si predomina la facoltà della ragione, la facoltà discorsiva, questa preghiera è chiamata preghiera discorsiva. Per un principiante si capisce bene, che deve capire, deve intendere, deve comprendere le verità della fede. Ma gradualmente, se uno è fedele alla pratica della preghiera, la condizione è sempre questa fedeltà alla pratica della preghiera. Gradualmente, se una persona è fedele alla pratica della preghiera, predominerà il ruolo della volontà e del cuore. Perché ho fatto tanto spesso questo uso della ragione che adesso non ho bisogno di nuovo farlo. Passo immediatamente, o almeno relativamente immediatamente, all'atto di volontà, all'atto del cuore, dell'affettività. Cioè la preghiera si fa più e più affettiva. Per esempio, nella mia preghiera faccio degli atti di ringraziamento, di adorazione, di fiducia, di fede, di speranza. E perché questi atti in latino sono chiamati affectiones voluntatis et cordis, chiamiamo la preghiera, questo tipo di preghiera, questo stadio di preghiera, la preghiera affettiva. Poi, con il passaggio del tempo, non ho bisogno di molti e molteplici atti della volontà e del cuore. Posso rimanere assai lungamente in preghiera con uno o altro atto affettivo. Per esempio, un atto di fiducia riempie la mia preghiera. Non ho bisogno di molti e molteplici atti. O un atto di adorazione. La mia preghiera si è fatta affettiva, semplificata. Abbiamo parlato di questi stadi quasi normali, se rimaniamo fedeli alla pratica della preghiera. La preghiera discorsiva, la preghiera affettiva, la preghiera affettiva semplificata. Finalmente c'è un salto grande che si fa. Nell'esperienza arrivo ad un punto quando, essendo fedele alla preghiera, non riesco a fare né considerazioni della ragione né atti affettivi della volontà o del cuore. Se cerco di farli, mi trovo perplesso, disorientato, confuso. L'unica cosa che posso fare è rimanere presente a Dio con il cuore aperto, lasciando a Dio fare tutto in me, lasciando che Dio faccia tutto in me. La mia preghiera è portata da Dio ad essere una preghiera di semplicità, o di semplice presenza, o di semplice sguardo. Ecco questo ultimo stadio, quasi alla soglia delle esperienze mistiche, che sono un dono totalmente gratuito del Signore. Ma un particolare grado di questo tipo di preghiera, di semplicità, di semplice presenza, di semplice sguardo, è quello chiamato la preghiera di fede. È lo stesso tipo della preghiera di semplicità, ma con tutti i sostegni della sensibilità affettiva sottratti. La preghiera di fede. Seguendo il decorso della preghiera negli esercizi, si può dire, al mio avviso almeno, che la meditazione ignaziana con le tre potenze corrisponde agli stadi della preghiera discorsiva ed affettiva, cioè il movimento dalla discorsiva all'affettiva. La contemplazione ignaziana corrisponde agli stadi dalla affettiva all'affettiva semplificata. E finalmente che l'applicazione dei sensi corrisponde, mi sembra, a mio parere, giustamente alla preghiera di semplicità, di semplice presenza, di semplice sguardo. Non senza ragione si è chiamato a Sant'Ignazio il maestro di novizio di tutta la cristianità. È un prete anglicano in una storia della spiritualità che scrisse, che chiama a Sant'Ignazio il maestro di novizio di tutta la cristianità, poiché conduce con una mano sicura dall'ascesi della prima settimana fino pure alla soglia della mistica.